brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. Come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se metterete in pratica i miei comandamenti, sarete radicati nel mio amore. Allo stesso modo io ho messo in pratica i comandamenti del Padre mio, sono radicato nel suo amore. Vi ho detto questo perché la mia gioia sia anche la vostra, e la vostra gioia sia perfetta. Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Voi non siete miei amici se fate quello che vi comando. Voi siete miei amici se fate quello che vi comando. Io non vi chiamo più schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa fa il suo padrone. Vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto sapere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quello che chiederete nel mio nome. Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore. Come dico sempre, è arduo commentare il Vangelo, ma è arduo commentarlo perché riguarda le dimensioni più profonde della vita. Allora, rispetto a queste, non mi sento molto lontano, anche se poi, come ho detto tante volte, si parla così a lungo, ma così lontano dall'assurgere a una cattedra che fra l'altro anche fisicamente non c'è, non a caso, per insegnare agli altri. Io spero di non aver mai avuto questo atteggiamento, ma in situazioni poi particolarmente dense, pregnanti come questo dell'amore, ma della fede stessa, che avverto che sono, almeno nella mia percezione, sullo stesso piano, quasi si ha, almeno io vivo la percezione, come di abbassare il tono, perché c'è un momento profetico di denuncia che abbiamo condiviso tante volte, di denuncia delle cose, situazioni di ingiustizia, di violenza, le guerre, il razzismo, tutto quello che sentiamo disumano. E poi la proposta, ecco, una strada alternativa, come diciamo, che però ci coinvolga, ci impegni. E poi quando siamo coinvolti nella riflessione come più pregnante, che come alle volte si dice, stringendo nel concavo della mano, nelle pieghe intime della coscienza, quasi viene da abbassare anche il tono, è più da sussurrare una riflessione, così sento anche oggi, una condivisione di pensieri, di vissuti, che certamente poi uno filtra attraverso anche la sua umanità, un'umanità che io sento, che in cui sono entrate tante storie umane. Quando avevo intitolato anche quel libro Nel cuore dell'umanità, è per questo, nel cuore dell'umanità, nostra umanità personale, l'umanità degli altri con cui siamo in rapporto, l'umanità che è entrata dentro di noi, che costituisce il patrimonio interiore nostro con tante storie. Ecco, questo è il tono, ma non solo della voce, ma dell'animo prima, che io sento nell'affrontare questa meditazione. E come dicevo inizialmente, come sarebbe importante condividere, che diversi potessero esprimersi, perché si rischia sempre la banalità quando si affrontano le dimensioni più importanti, perché pare che alcune parole siano già dette, dice amatevi gli uni gli altri, abbiamo sentito da sempre, cosa dobbiamo dire? Allora si ripete più qualche esortazione moralistica o spiritualista, ma appena entriamo nella profondità delle situazioni a cui queste parole ci rimandano, ecco, siamo subito a descrivere vissuti, stati d'animo, relazioni, gioie intime, scoperte, sofferenze, tribolazioni, e quindi si ricompone poi poco a poco quella complessità umana che nella sua varietà rende complesso e ricco insieme l'universo umano di cui noi facciamo parte, ecco, chiamiamolo così. Ecco. A me pare, da quello che ho capito nella vita, perché si capisce ogni giorno qualcosa di più, che l'amore è la forza fondamentale della vita, che senza amore non si può vivere. Da quando nasciamo, da quando moriamo, diventiamo vecchi, se ci è dato, se Dio ci dà, come dicono gli indio, se Dio ci presta la vita fino alla vecchiaia, perché tante volte purtroppo questo non accade. Però basterebbe subito entrare nel merito, ad esempio, mi scuso se dico degli esempi anche, esempi però della vita. Se noi diciamo, ecco, sì, fin quando, da quando siamo piccoli, anche prima, quando siamo dentro nostra madre, perché un bambino è frutto dell'amore dei genitori, è il frutto più bello, e uno dice subito, piano, fermiamoci, perché non è vero sempre. Alle volte un bambino che sta dentro una donna, si sta formando, può essere frutto di una violenza, ad esempio, o di una situazione difficile, che è difficile. E allora, ad esempio, già ci si ferma e dice, no, è da verificare questa affermazione. È vera, però è anche, viene da dire, magari fosse sempre così, perché così non è sempre. Oppure, subito, no, pensando ai bambini, ma dice, ci sono esperienze in cui dei genitori non possono procreare dei figli, oppure potendolo fare fanno altre scelte, adottano dei bambini, la loro famiglia si allarga, e di che cosa è espressione questa adozione di un bambino non procreato biologicamente ma amato con uguale intensità? È dell'amore. E subito entriamo in situazioni che aprono l'orizzonte umano, ecco, non ci chiudono dentro a schematismi che sono poi piccoli schemini della vita, no? Già apriamo così e si apre il mondo a tante esperienze, a tante situazioni che insieme di nuovo sono di sofferenza, perché magari un bambino non ha potuto vivere inizialmente l'affetto dell'accoglienza della propria famiglia e poi trova l'esperienza di un amore, di una famiglia e riprende la vita con serenità, si sente voluto bene, si sente amato. Ecco. E poi se noi pensiamo al nostro itinerario, quando siamo piccoli, l'amore che ci è stato dato, o no, alle volte, le sofferenze che abbiamo vissuto, e noi sappiamo, lo sapete, lo sappiamo tutti, no, che quello che da piccoli si imprime dentro di noi ha delle conseguenze poi nella successione della nostra vita, e che tanti bambini trascurati o colpiti anche da forme anche di violenza, una volta cresciuti, per una sorta di misteriosa compensazione, verrebbe da dire, chi ha subito e capisce crescendo la sofferenza, proprio perché l'ha provata, quando diventa adulto mai farà così, anzi, rielaborando quello che di sofferenza lui ha vissuto, la riproporrà invece come amore. Invece non succede così per tante volte. Pare che l'adulto che da bambino è stato colpito in vario modo riproponga la violenza nei confronti dei più piccoli, dei più deboli, una volta cresciuto. Per queste misteriose dimensioni della psiche, dell'animo, no? Umano, ad esempio. E poi, ecco, quando si cresce, poi adolescenza, si scoprono i sentimenti, la corporeità, la sessualità, e poi l'incontro con una persona che si, ecco, sembra sia la persona che si aspettava di incontrare nella vita, quella alterità e quella diversità che manca nell'incontro dell'amore, pare che possa essere appunto davvero riequilibrata questa mancanza, ma anche lì quali delicatezze nell'incontro, nella scoperta e nella attenzione che l'altro resti sempre nella sua diversità, ecco, senza prevaricazioni, senza un utilizzo, ecco, ecco, senza un dominio sottile, anche ricattatorio, come complessa. Io ricordo sempre quando entro in questa dimensione anche di comunicazione verbale di quelli che sono i vissuti interiori, quello di quel libro famoso che quando si era a scuola si consigliava anche agli adolescenti, ai ragazzi, alle ragazze di leggere, di quel grande psicoanalista Erich Fromm, che intitolò quel libro straordinario L'arte di amare, e che era, come dire, era guidato da una premessa e che era il filo conduttore di tutto il libro. Lui che lo scriveva dopo aver ascoltato mille persone con la loro esperienza di vita. E diceva Erich Fromm, sì, è un'arte l'amore, e lo sbaglio, la posizione meno umana che si può pensare, in cui tutti invece però rischiamo di cadere, è questa, di considerarsi bravi nell'amore. Dice, l'amore sappiamo com'è, e invece no, dice, non sappiamo. L'arte uno l'apprende praticandola, vivendola. Allora, da dove viene l'amore? Dall'amore, vivendolo e nel percorso approfondendolo, smussandone gli spigoli, smussandone le difficoltà, vivendo. Da dove viene la fede? Dalla fede, non viene da una struttura, da un'istituzione. Si vive la fede vivendola. E la fede può crescere, approfondirsi vivendola, e l'amore ugualmente. Vivendo l'amore si impara cosa significa l'amore, superando anche limiti, storture, egoismi. Però questo è un grande cammino nella vita, un grande mistero. Concretezza e mistero, come diciamo, con due parole che indicano la quotidianità concreta della vita, ma anche quelle dimensioni misteriose che siamo chiamati continuamente ad approfondire. E poi i figli, eccoli qui, che una coppia procrea, e l'amore ai figli, e l'amore dei figli ai genitori, con tutte le dinamiche che avvengono, non semplici, ecco, i genitori che sono qui me lo insegnano, loro ben più di me potrebbero comunicare in modo più approfondito, più consapevole, io posso dirlo per aver appreso da loro, quindi è un rimando, un eco quello che sono le espressioni della mia parola. Ecco, quale avventura umana la crescita con i figli, l'amore reciproco fra genitori e figli, nel rispetto delle autonomie, nella preoccupazione per la loro vita in crescita, e così, ecco, i figli come guardano i genitori, il papà, la mamma, con tutte poi le complicanze anche nella società attuale. Voi sapete che non lo dico certo per un moralismo, ma per un'attenzione ulteriore alle persone che hanno fatto o che fanno fatica, e magari è avvenuta una separazione, un divorzio, un inizio di un'altra relazione in nome dell'amore. Ecco, quante situazioni, ecco, proprio entrando nella vita, ci si avvicinano e noi ci avviciniamo a loro. E poi anche quando ci è dato di diventare anziani o di accompagnare le persone anziane, perché da quando siamo piccoli che aspettiamo, che è l'esigenza fondamentale della vita, di essere amati, e quando diventiamo anziani, vecchi come si dice comunemente, ecco, l'amore per gli anziani e loro nei nostri confronti, ecco, quanto si può approfondire rispetto a questo. E anche tema che deve trovare accoglienza attorno alla mensa dell'Eucaristia, anche chi vive una sessualità diversa, chi è omosessuale, l'amore, perché Gesù dice, senza pregiudizi, moralismi, Gesù dice amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, non fa questione di eterosessuali o di omosessuali. Credo che persone omosessuali come eterosessuali, seguendo il Vangelo di Gesù, e quanti gruppi di persone omosessuali ci sono nella Chiesa, che leggono la parola del Vangelo, che partecipano alle comunità, celebrano l'Eucaristia pienamente. Perché ecco questi cenni solo di vita a cui ho fatto riferimento, trovano poi il riferimento più importante in questa seconda parte di questa esortazione, invito, perché io ho l'impressione che anche nelle nostre chiese, e lo dico sempre guardando a me, chiedendo profondità e coerenza a me stesso, si è come tralasciata la seconda parte. Come dire, qual è l'insegnamento più grande del Vangelo? Amatevi gli uni gli altri, è l'amore. Sì, ma non è generico quell'invito, è la seconda parte decisiva. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il riferimento è lui, è Gesù di Nazareth. E com'è l'amore di Gesù di Nazareth? Come dal Vangelo ci viene comunicato? È un amore incondizionato. Cioè Gesù non ha deciso di voler bene, usiamo questa parola molto familiare, o no, a seconda della condizione in cui si trovavano le persone. Perché le avrebbe scartate quasi tutte, invece sono diventate le sue preferite. Non ha detto ai bambini trascurati della Palestina di allora, beh voi siete bambini, lasciamo perdere. O non ha detto alle donne, anche alle donne della strada, e beh, voi no, in questa società voi siete già discriminate, siete sottomesse, questa è la vostra posizione. Non ha detto così. Non ha detto ai malati, beh, voi siete malati, il Dio, era il Dio del Tempio, quello vi castiga. E chissà cosa avete fatto, la malattia è un castigo di Dio, cosa posso fare io? Arrangiatevi. Chi era malato di lebbra, non ha detto, hanno fatto bene a espellervi dalla comunità, state fra le rocce. E a chi era malato di mente, anche con qualche aggressività, hanno fatto bene a legarvi, come dice il Vangelo, di persone che erano anche legate. Sì, sì, cosa? Siete posseduti dal demonio, arrangiatevi, siete persi per sempre. No, l'amore rivoluzionario di Gesù è stato tale perché ha portato a attenzione, a vicinanza alle persone, muovendosi dalla vibrazione del cuore, vivendo la compassione verso tutte le persone, con preferenza chi appunto faceva più fatica nella vita per varie situazioni, vari motivi. Quindi un amore incondizionato, poi un amore profondo, puro, ma non nel senso così classico del termine, i puri di cuore del Vangelo, cioè trasparente, ecco, non malizioso, non con secondi fini. Gesù, c'è una scena del Vangelo che nelle chiese si commenta sempre poco, perché è imbarazzante, si lascia accarezzare i piedi, le gambe, i piedi, toccare, profumare da una prostituta. Gesù di Nazareth. E fa un discorso sull'amore, in casa del fariseo. Questa donna vuole amare profondamente, finora è stata strumentalizzata, ma lei ha un grande desiderio di amore profondo, per cui se ha fatto qualcosa di male le è tutto perdonato e le dice vai in pace, stai serena. Questo è l'amore di Gesù. O la donna adultera che stavano già lapidando con le pietre, vai in pace, non fare più così. Non fare più, ma vai in pace, stai serena. Questo è l'amore di Gesù di Nazareth. È straordinario. Dai bambini alle donne, agli ammalati, agli esclusi. Ecco, e l'amore poi di Gesù si fa concretezza nella condivisione del pane e dei pesci, nell'insegnamento riguardo alla legge, al potere. Non è un amore, un'esortazione astratta. Appunto, vincola a una gestualità, a una prossimità molto concreta le persone. Per questo viene ucciso, è un paradosso. Ma Gesù viene ucciso perché è capace di questo amore incondizionato, profondo, trasparente, pulito. Viene ucciso perché un amore profondo come il suo è rivoluzionario. Come anche oggi amare profondamente dovrebbe essere quella la rivoluzione, l'amico magistrato, ormai possiamo dire che è diventato amico, Roberto Scarpinato, l'ultima volta che ero qui e quando dal teatro Giovanni da Udine siamo venuti qui che non aveva mangiato in tutto il giorno, siamo stati un'ora e mezza attorno al tavolo, mi ripeteva, sì, ma voi perché lui dice: non sono credente, non ho mai smesso di cercare Dio, però. Ma voi, se dite veramente che Gesù è il riferimento della vostra vita, voi cristiani, cattolici, in Italia dovreste fare la rivoluzione culturale, etica, voi? Perché l'insegnamento di Gesù è straordinario, diceva. L'amore dentro la società, alla vita, alle istituzioni, alla politica, dovrebbe attraversare tutto. L'amore di Gesù di Nazaret, l'amore. Perché ci sono diversi ambiti, c'è un uomo e una donna, diciamo i figli, altre persone, certo. Ma però poi l'amore dovrebbe essere trasferito dentro al lavoro, al lavoro, alle istituzioni, alla politica, fare una bestemmia dire così, ma è così. Cioè fare con amore, lo si dice anche nel linguaggio semplice, popolare, fare con amore le cose, fare con amore, cioè immettere dentro una motivazione, una finalità, farlo con il cuore, fare con il cuore quello che facciamo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È stato ucciso per questo, da coloro che invece avevano congelato Dio nella religione del Tempio, il Dio del Tempio, il Dio di Gesù, vengono in conflitto, poi insanabile perché appunto lo uccidono, a motivo dell'amore. Il Dio del Tempio è un Dio inaffettivo, è il Dio del Tempio. Quante volte anche nelle chiese si annuncia un Dio inaffettivo, impassibile, lontano, giudice, ma non è il Dio di Gesù. Il Dio di Gesù è il Dio dell'amore, nel senso più profondo di cui sto solo balbettando e me ne scuso, ma questa è la dimensione della vita, la più profonda, la più profonda e la più delicata, la più forte e la più fragile, e la più fragile insieme. Allora, ciascuno di noi che è qui, io e tutti voi, ecco, di fronte non tanto alle mie parole, ma a questa parola straordinaria del Vangelo, sentiamo dentro delle reazioni, credo, e anche subito ci viene spontaneo riferirci a delle persone, delle situazioni della nostra vita, degli anni passati, presenti e chissà anche guardando al futuro della nostra vita, ecco. L'amore con le persone con cui viviamo più da vicino nella nostra vita quotidiana, l'amore alle persone che incontriamo sul nostro cammino, l'amore alle persone che, come questa frase che dico anch'io spesso, che viene da Don Ciotti Luigi, amico che l'ha inventata a partire proprio dalla vita qualche anno fa, ecco, le persone che fanno più fatica, alle volte tutti possiamo trovarci in questa situazione della fatica, ecco, fino a tutta la famiglia planetaria, perché oggi sempre, ogni giorno ci rendiamo conto di vivere dentro una interdipendenza planetaria, le persone immigrate, straniere che sono fra noi, ce lo ricordano ogni giorno, qualora anche ce lo dimenticassimo, che siamo dentro una molteplicità di vissuti, di presenze, di vissuti, di storie che si intrecciano. Ecco, questo mistero dell'amore, questa concretezza dell'amore, queste erano le piccole così frammenti, ecco, di riflessione che così mi veniva da condividere con voi questa mattina. Se qualcun altro vorrà integrare e arricchire, come sempre sarà importante anche questo momento.